Grazie per questa opportunità che continuate a darmi, mentre ho il privilegio di insegnare questo corso di formazione a una ventina tra fratelli e sorelle. E sono contento anche di essere qui in una giornata storica. Il fratello Antonio, ogni volta che mi vede, ricorda che in quell'occasione era presente anche mio padre. E se mi permetti, Giacomo, c'è ancora una terza persona in vita, che è la zia di tua madre, Flegonte, che adesso è ammattinata. Quindi sono tre le persone ancora in vita che erano presenti in quel giorno. I latini usavano una frase, un fratello, mio caro amico, ora col Signore da molti anni, diceva: un po' di latino non guasta mai, no? E diceva, i latini usavano questa espressione, multum in parvo, molto in poco. Questa mattina, dopo aver presentato tutta una serie di messaggi, i primi su un argomento, la comunione fraterna, il secondo, il servizio, il terzo, un'esposizione di un brano dove abbiamo parlato del valore della preghiera, il quarto e il quinto invece una sintesi di due epistole ai Romani e Efesini. Questa mattina voglio parlare, o il Signore mi ha messo in cuore di parlare su una parola, ma questa parola ha veramente tanto in poco. Aprite con me la scrittura nella epistola di Paolo ai Filippesi, leggerò i primi due versetti e capirete probabilmente subito qual è la parola che voglio condividere con voi questa mattina. L'Apostolo si trova agli arresti domiciliari a Roma e mentre lì scrive alcune epistole, tre a delle chiese locali o a una serie di chiese come Efesini, Filippesi e Colossesi e una a Filemone. E quando scrive questa epistola ai Filippesi, ha sicuramente in mente il momento in cui lui aveva predicato per la prima volta il Vangelo in questa città e tutto quello che gli era successo, cioè il fatto che era stato arrestato, poi c'era stato il terremoto e così via. Tant'è che questi fratelli adesso erano anche un po' preoccupati, pensando alla situazione di Paolo, ma Paolo li rincuora, li incoraggia dicendo: guardate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tant'è che il Vangelo è arrivato fino alla casa dei Cesari, cioè era arrivato alle autorità, ma nel suo esordio. E vorrei farvi notare che gli esordi, lo so che spesso e volentieri non ci facciamo caso, né alle introduzioni dei vari scritti, non solo del Nuovo Testamento, ma di tutta la scrittura in generale, e alle conclusioni. Oggi noi abbiamo l'opportunità di dare i saluti con smartphone, eccetera, videochiamate e così via, ma in quel tempo era molto importante il legame della comunione e se andate ad osservare i saluti che Paolo dà, per esempio, sono bellissimi, quelli che riceve da alcuni credenti che vogliono dare i loro saluti ad altri e viceversa. Ma sono importanti anche gli esordi, perché il genere epistolare era contraddistinto dall'indirizzo, cioè da a chi veniva indirizzata una epistola, una lettera. Epistola è qualcosa di più di lettera, vuol dire una lettera che circolava ed effettivamente è arrivata fino a noi oggi. C'era quindi c'era l'indirizzo, cioè a chi era indirizzata questa lettera, chi era l'autore di questa epistola e a volte c'era anche la ragione di questo scritto. Poi è bellissimo notare nel caso di Paolo che lui fa sempre delle preghiere, il più delle volte di lode al Signore e poi di ringraziamento per i credenti. È interessantissimo notare questo secondo esordio negli scritti di Paolo, che prima di trattare argomenti molto profondi come a carattere dottrinale oppure anche a carattere pratico, lui rivolga la sua preghiera al Padre. Ecco che cosa dice Paolo Filippesi 1, 1 e 2. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Qual è la parola sulla quale mi soffermo? Ce ne sono tante. C'è per esempio la parola servi, bellissima questa parola. Ognuno di noi è un servo del Signore. Poi ci sono nomi e titoli del Signore Gesù. Gesù è un nome, Cristo è un titolo, giusto per dare un esempio. C'è il riferimento al Padre, nostro Padre, anche qui si potrebbe parlare molto su questa parolina, scusatemi, nostro e Padre, per esempio. C'è un altro aspetto che riguarda il Signore Gesù, proprio la parola Signore, poi Gesù, poi c'è Cristo, poi ci sono santi, quelli messi a parte per Dio, non quelli ovviamente con l'aureola, poi ci sono i vescovi, cioè i sorveglianti, quelli che oggi potremmo paragonare ai capomastri in un... Grazie Tonino. Ai capomastri in una costruzione. Poi c'è la parola diaconi, ministri, servi. Poi c'è la parola pace, che non era solo il saluto tipico shalom presso gli ebrei, ma che ha significato molto profondo, molto interessante. Se volete vi do una piccolissima indicazione: la pace con Dio, la pace in Dio e la pace di Dio. Voi troverete delle cose molto interessanti. La prima riguarda l'aspetto della salvezza, il secondo della santificazione, il terzo della serenità. È rimasta una parola. Qual è questa parola? Grazia. Se siamo qui è solo per la sua grazia. E questa è una parola che si può vedere, come altre nella scrittura, che hanno più sensi, più significati. Ieri vedevamo in uno dei nostri piccoli esercizi una parola comune, la parola mondo, che è usata in almeno 10 sensi nella scrittura, però ieri abbiamo visto i tre principali. Mondo inteso come l'intero creato, mondo inteso come persone, Dio ha tanto amato il mondo, e mondo inteso come sistema del mondo contro Dio, governato dal principe di questo mondo che è Satana. Però questa è una parola comune. C'è una grossa parola di taglio dottrinale come fede, che è usata in tre sensi anche nella scrittura. Fede intesa come la nostra risposta responsabile a Dio, quindi la fede che salva. C'è il dono di fede, quando ho menzionato quel tal fratello che aveva portato quella busta con i soldi senza sapere che lì c'era un altro fratello che gridava al Signore: sono a terra, no? Ho bisogno, padre intervieni. Ecco, quest'uomo aveva il dono di fede. Georg Müller, un tedesco come origine, anche se tutti lo ricordiamo come un bristolese, un abitante di Bristol, fondatore dell'assemblea di Bristol e di Stoccarda, assemblee che esistono tuttora, pensate, quindi hanno quasi 200 anni tutte e due. Questo fratello aveva un dono di fede che non tutti abbiamo. E poi c'è la fede intesa come l'insieme del corpo dottrinale. Giuda scrive dicendo: pensavo nella mia mente, non l'Iscariota ovviamente, ma il fratello del Signore Gesù, pensavo nella mia mente di scrivervi qualcosa intorno alla salvezza, ma il Signore mi ha guidato a scrivere qualcosa intorno alla fede trasmessa una volta per sempre ai santi. Quindi, vedete, tre sensi. Ora, come si fa a capire questo? Quando è fede che riguarda il dono che noi possiamo esercitare rispondendo positivamente al Signore, o quando è il dono di fede, oppure quando è l'insieme della Scrittura? Molto semplice, leggendo il contesto. Il contesto è uno dei grandi segreti per comprendere bene la Scrittura e anche il significato delle parole. Grazia. Che parola. E io questa mattina voglio vederla nei tre sensi in cui è usata nella Scrittura. E prima, molto in breve, o più in breve, meglio, più in breve degli altri messaggi, in primo luogo consideriamo la grazia di Dio per noi, al nostro posto. Se pensiamo che della grazia si parli soltanto nel Nuovo Testamento, dobbiamo rivedere un po' la nostra posizione, perché per 60 volte questa parola, che spesso e volentieri è tradotta con favore, ovviamente favore di Dio, la ritroviamo nell'Antico Testamento. Per esempio, la prima volta la vediamo nel capitolo 6, versetto, leggerò io per brevità tutti questi testi, alcuni testi che menzionerò. In Genesi 6, 8 troviamo scritte queste parole: Noè trovò grazia in un tempo terribile, molto simile al nostro, in un tempo di corruzione, di immoralità, di idolatria, di guerre, di tante altre situazioni, di corruzione, di violenza, molto simile al nostro. Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Nel capitolo 34 del libro dell'Esodo, versetti 8 e 9, si legge: quando Dio rinnovò il patto con Israele, si leggono queste parole, Esodo 34, versetti 6 e 8. Mosè si inchinò fino a terra e adorò. Poi disse: ti prego, Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi. Vi bastano questi esempi? Va bene, ve ne faccio ancora uno. Deuteronomio 7. In Deuteronomio 7, versetto 2, è scritto il modo in cui gli israeliti dovevano agire nei confronti delle popolazioni cananee. Ed è scritto, sono scritte queste parole: quando il Signore, cioè l'Eterno Io Sono, chi ha la nuova riveduta troverà questa parola scritta in maiuscoletto, se no Signore nel senso, quindi è Yahweh, l'Io Sono. Signore nel senso di colui che è il padrone, l'autorità, c'ha solo la S maiuscola per distinguere. E guardate la cadenza che c'è in questi libri dell'Antico Testamento. Quando il Signore, quindi l'Io Sono, l'Eterno, il tuo Dio, l'Onnipotente, bellissimo il significato dei nomi di Dio nella Scrittura, li avrà dati in tuo potere, tu li avrai sconfitti, tu li voterai allo sterminio, non farai alleanza con loro e non farai loro grazia. Bastano questi esempi? Gli altri 57 potrete cercarli nelle Scritture dell'Antico Testamento. Qui abbiamo la nozione di un sovrano, di Dio che fa grazia nei confronti di qualcuno. Nel primo caso nei confronti di Mosè, di Noè, negli altri casi nei confronti del popolo di Israele. Ma è nel Nuovo Testamento, miei cari, che la grazia giunge al suo culmine. Guardato sopra se l'orologio faceva ancora le 10:20, ma l'avete cambiato. Quindi è meglio che guardi il mio. È nel Nuovo Testamento che la grazia giunge al suo culmine. La grazia, come sappiamo molto bene, è l'intervento sovrano di Dio nei confronti di una umanità perduta senza alcuna speranza. è la manifestazione eccelsa, sublime, straordinaria, meravigliosa, è sopravvenuta quando Dio si è fatto uomo nella persona dell'unigenito suo Figlio, del Signore Gesù. La grazia è la manifestazione dell'amore immeritato di Dio nei confronti dell'umanità. È la mano tesa da parte di Dio nei confronti di una umanità perduta. Ovviamente la grazia presuppone la legge, e la legge è quella che ci fa vedere il peccato. I primi tre capitoli di Romani ci presentano con tinte molto fosche la dottrina del peccato. Prima quella dei pagani, 21 esempi, dal versetto 18 in poi del capitolo primo fino alla fine. Poi quello dei giudei che sollevano 5 domande, o dove l'apostolo solleva 5 domande dimostrando che anche i giudei sono peccatori. E poi quando Paolo fa una dissertazione come un avvocato, presentando 14 capi d'accusa, tutti presi da citazioni dell'Antico Testamento in Romani 3, per dimostrare che cosa? Che non solo i pagani, romani, gentili, ma anche i giudei hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Per natura sono dei peccatori e sono sotto il peccato, perché mano a mano che crescevano, mano a mano che noi cresciamo, manifestiamo la natura peccaminosa. E in Efesini capitolo 2 l'apostolo fa una sintesi, capace anche lui, non solo l'apostolo Pietro, che è molto sintetico, dicevamo ieri nel corso del corso, ma anche Paolo sa fare una sintesi in 3 versetti di Efesini 2, ci presenta il problema del peccato. Eravate, il Signore vi ha vivificati, lui vede il risultato finale, secondo una concezione ebraica che vede il risultato finale, poi va a ritroso. Vi ha vivificati voi che eravate morti nei vostri falli, nei vostri peccati. Quindi Paolo parla della morte spirituale, ovviamente, parla della ribellione, parla del fatto che questi, noi tutti, eravamo figli di ira, depravati e così via. Ma aggiunge il particolare nei versetti che seguono, nei versetti da 4 a 10 di Efesini 2, parla della grazia e lo fa presentando 5 verbi importanti. Ma Dio, attraverso la sua grazia, ci ha amati in Cristo Gesù, ci ha donato la vita, ci ha risuscitati, ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, e voi, chiude, siete salvati, siete stati salvati per grazia, mediante la fede. È bellissimo, care sorelle, cari fratelli, cari giovani, cari amici, se ce ne sono, pensare a questa grazia di Dio per noi. Questo intervento immeritato da parte di Dio, della misericordia, della pietà, della compassione di Dio nei nostri confronti. Ed è bellissimo pensare se noi un giorno, come il nostro caro fratello, tanti tanti anni fa, abbiamo risposto positivamente a quella grazia con la risposta della nostra fede in Cristo. Ad un mondo che stava vivendo nel terrore medievale, Lutero fece, con tutti i suoi limiti, fece riscoprire la grazia di Dio. E lui l'aveva sperimentata. Lui che aveva cercato in mille modi, piagando anche il proprio corpo, in tanti modi, cercando di essere salvato, ma non ce la faceva, dopo aver compreso la verità profonda, meravigliosa, semplicissima della grazia, la condivise ai suoi contemporanei, parlando della sola grazia, che per noi è un dato scontato, lo ritroviamo nella scrittura, ma per quei tempi era tutt'altro che scontato. Lutero dunque, ad un mondo che viveva nel terrore, nella superstizione, presentò il messaggio della grazia. E qualche secolo dopo, nel XVIII secolo, un ex commerciante di schiavi che si chiamava John Newton, dopo essersi convertito al Signore e dopo essere diventato pastore di una chiesa battista, scrisse 21 inni. Il più famoso lo conosciamo tutti, Amazing Grace, grazia incredibile, o come nella versione di alcuni dei nostri canti, il cantico, ieri ho imparato una cosa, il cantico Uceb, ok? Ho sempre detto i canti tradizionali o classici, adesso grazie Samuele perché non si finisce mai di imparare. Il cantico Uceb riporta stupenda grazia, in realtà è una grazia incredibile, meravigliosa, straordinaria. John Newton nelle sue parole originali dice: io ero un miserabile, una parola molto forte che sto per dire, un disgraziato. Questo è il senso delle sue parole. Ma adesso ho ottenuto questa grazia e vivo per la grazia di Dio. Cioè non soltanto la grazia di Dio per lui, ma i punti successivi saranno del mio dire. Bellissimo pensare a questa grazia che quest'uomo ha ricevuto. E l'Apostolo Paolo diceva, scrivendo ai cristiani di Roma, laddove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. 15 anni fa sono stato invitato per la prima volta ad andare a predicare in un carcere di massima sicurezza. Probabilmente alcuni di voi sono stati in questo luogo. E non vi nascondo che avevo un attimo di titubanza, perché, e vi spiego subito in che cosa consisteva questa mia titubanza. C'era una cinquantina di detenuti, una trentina seduti in fondo, che facevano chiaramente molto chiasso. Vedendo arrivare qualcuno dall'Italia, mi hanno chiesto subito qualcosa del campionato di calcio. Meno male che qualche cosina mi intendo, anche perché non ci crederete vedendomi così, ma fino a 17 anni ho praticato quasi tutti gli sport. Ho giocato anche a football, essendo stato in Canada, football americano, hockey su ghiaccio e compagnia bella. Quindi qualcosa, poi hanno parlato di una squadra che mi è molto cara, che è la migliore, ovviamente, potrete indovinare qual è. Ecco, ovviamente ho voluto anche continuare, come dire, questo gioco, perché il mio intento era poi di fargli ascoltare l'annuncio della parola. Davanti invece c'erano una quindicina di uomini molto seri, ma anche gioiosi, che erano già convertiti, erano credenti, la grazia del Signore li aveva toccati. Ma mano a mano che entravano questi detenuti uno alla volta, invece di esserci le guardie dentro, le guardie stavano fuori e chiudevano. I miei battiti aumentavano. Inizia l'incontro, uno dei servitori locali che voi sostenete con le vostre preghiere e con i vostri doni, uno dei servitori locali da inizio introduce questo incontro. Si canta con gioia e poi il fratello più anziano, anche se non capivo tutto di quella lingua, ma la sua intensità, il suo cuore mi ha fatto pensare, poi ho chiesto anche, me l'hanno confermato, che la sua preghiera è una preghiera molto fervida, sentita. Inizio a predicare. Davanti a me ho un uomo con uno sguardo severo, oserei dire quasi truce, e comunque molto provato. Poi ho scoperto dopo, ma mano a mano che parlavo, quest'uomo, il suo volto si distende, e questo uomo era stato veramente graziato, perché aveva ucciso almeno 5 persone e qualcuno si era vendicato, gli aveva tagliato una gamba e soffriva terribilmente perché l'arto non andava più bene. E questo uomo alla fine viene e mi abbraccia. È stato molto consolante pensare alla grazia del Signore che aveva toccato un cuore così duro. Questa protesi gli faceva un male incredibile, ma vedere quell'uomo poi con un sorriso mi ha veramente incoraggiato. Un uomo di Dio che è vissuto ormai non nell'altro secolo, ma in quello precedente, XIX secolo, che era un patriota, un poeta e poi costretto all'esilio, si chiamava Teodorico Pietrocola Rossetti, ha scritto delle parole in un canto che alcuni di noi hanno cantato fin dalla tenera età: ignorando un dì la grazia, noi piangemmo per terrore, perché la legge tua, Signore, nessuno poteva compiere quaggiù, ma per grazia tu ci desti col tuo sangue il tuo perdono, ora siamo saldi e solo per il dono di Dio Padre in te, Gesù. Che bella la grazia di Dio per noi. Ma il tempo corre, arriviamo al secondo punto. La grazia di Dio in noi. E se il primo aspetto ha a che fare con il grande argomento della salvezza, della giustificazione per grazia mediante la fede, il secondo aspetto in cui noi vogliamo vedere questa parola o come usata nel Nuovo Testamento ci presenta l'aspetto della santificazione, cioè della crescita progressiva. Ora la scrittura ci presenta due tipi di santificazione: quella che avviene al momento della nuova nascita e poi quella sperimentale o progressiva. Apostolo Paolo, scrivendo in diversi dei suoi scritti, delle sue epistole, parla di questa grazia che ci guida giorno per giorno nel nostro cammino, che ci fa crescere spiritualmente. Non ci rende perfetti, ma ci fa crescere spiritualmente. In modo particolare, Paolo scrive a uno dei suoi principali collaboratori, che era Tito: infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini. Qui sta parlando ancora della grazia di Dio per noi, poi aggiunge, parla della grazia di Dio in noi, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane. Qui c'è una crescita spirituale nella santificazione, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Se uno non è prima toccato dalla grazia di Dio per noi, non può vivere queste realtà della grazia di Dio in noi. E poi Paolo conclude questo breve brano aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. La grazia di Dio in noi ci fa crescere nella santificazione e ci permette di aspettare con pazienza il giorno in cui il Signore ritornerà, ci chiamerà e ci porterà per sempre con sé. La crescita spirituale, dicevo, non è qualche cosa che avviene istantaneamente, ma è un processo, e non è a caso che l'Apostolo Pietro concluda la sua seconda epistola dicendo: crescete nella grazia e nella conoscenza del Signor nostro Gesù Cristo. La grazia è la base della nostra identità cristiana, è la nostra carta d'identità. Fa vedere chi siamo. Per la grazia di Dio, Paolo scrive, 1 Corinzi 15:10, per la grazia di Dio sono quello che sono, un peccatore sì, ma salvato dalla sua grazia. E questa grazia di Dio in noi costituisce la base per il nostro abbandono del peccato. Volete un esempio scritturale di questo? Romani 6. Che diremo dunque? Rimarremo forse, sta scrivendo a dei credenti, già salvati per la grazia di Dio per noi. Adesso sta parlando della santificazione, la grazia di Dio in noi. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? Infatti il peccato nella vita mia, tua, non avrà più potere, non è che non ci sarà più, ma non avrà più potere su di voi perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Ed è proprio questa grazia che ci incoraggia nella nostra vita cristiana, che ci incoraggia nelle prove, che ci incoraggia nelle nostre debolezze. E qui devo dirvi qualcosa che mi ha profondamente toccato ormai da anni. C'era una bambina che a causa di un errore di uno pseudo medico, all'età di 6 settimane è diventata cieca. Questa bambina si chiamava Fanny Crosby, che poi diventata adulta si convertì, la storia è lunghissima ma per farla breve, si convertì a Cristo e molto dotata dal Signore, naturalmente se ti manca la vista ovviamente è naturale che ci siano altri sensi, quindi la sua memoria era una memoria straordinaria, ma aveva scritto qualcosa come 12.000, circa 12.000 poesie, di cui 8.000 canti cristiani. Noi ne abbiamo diversi nel nostro cantico Uceb, come t'appartengo, Signor, e ognuno ha una sua storia, come teneramente il Signore ti chiama, come sicura in man di Cristo, scritto in 25 minuti, perché il compositore della musica, William Duane, aveva detto: il giorno dopo io sarò ad un convegno di adolescenti giovani, Fanny, scrivi delle parole e voglio insegnare un canto nuovo a questi giovani, dammi almeno tempo, dice questa sorella, che si inginocchiava sempre per chiedere al Signore la sua grazia per poter scrivere questi canti. E questa donna, ormai quarantenne in quell'occasione, in 25 minuti, perché lui aveva il treno per andare, allora non c'erano tutte le cose che ci sono, le comodità di oggi, in 25 minuti ha scritto sicura in man di Cristo, che è stato un canto scritto per un convegno di adolescenti e di giovani, che il nostro Teodorico Pietro Cola Rossetti tradusse e fece cantare per la prima volta il 12 agosto del 1875 all'Agape di Spinetta. Ad ogni agape lui faceva cantare un canto nuovo. Era molto aggiornato, tra l'altro. È vero che era stato scritto il 30 aprile del 1868, però passato qualche anno lui l'aveva tradotto e l'aveva insegnato. Ma c'è un canto, questa sorella è vissuta fino a 95 anni circa, poi il Signore l'ha chiamata. All'età di 71 anni, quando la maggior parte va in pensione, lei scriveva ancora delle poesie, dei canti. Ed un giorno scrisse un canto e poi lo diede all'editore, con il quale aveva un accordo con questo editore, che poi avrebbe pubblicato queste poesie. Lei era un abile musicista, però non ha composto tutte le musiche, tanti altri le hanno composte. E questo canto è rimasto per 3 anni fermo. Ha partecipato ad un incontro tipo una nostra agape, un convegno, e l'hanno vista arrivare questa sorella. E qualcuno, non è tipico nel mondo anglosassone una cosa del genere, sono abituatissime, no, all'organizzazione, no? Forse c'era qualche italiano fra gli organizzatori, non lo so. Questa battutina mi permette di allungare la cosa. Allora, hanno chiesto a questa sorella di fare un intervento, ma lei ha detto: di fronte a così tanti predicatori, insegnanti, lei aveva parlato tante volte in pubblico, non mi oso, non ho... Qualcuno ha insistito, allora lei è andata avanti. Vi dico di un canto che ho scritto 3 anni fa. E questo canto è stato stimolato da un fratello che ha voluto incoraggiarmi. ma a mio parere gli aveva dato a questa donna una botta terrificante. A volte succede, noi fratelli e sorelle vogliamo incoraggiare qualcuno. Cara Fanny, dice, che peccato, il Signore ti ha dato un sacco di doni, però non ti ha dato la vista. Ah, che bell'incoraggiamento, eh? Ma questa donna risponde, no, sai, io avrei chiesto al Signore di essere senza vista, e quasi mi sto commuovendo, perché il primo che avrei visto con questi occhi sarebbe stato il Signore. E ha scritto un canto bellissimo, preso da Ecclesiaste 12, la prima parte. La corda un dì si spezzerà. E il coro dice, a faccia, lo vedrò. Tutti hanno pianto in quell'occasione. Ma il fratello che l'aveva invitata disse, qui c'è un credente che è un musicista, e George Stebbins musicò quel canto. E quando vi capiterà di cantare questo canto, sono sicuro che ricorderete questo che vi ho raccontato. E questa donna, perché ho detto questo? Questa donna diceva le parole che Paolo ha scritto e che il Signore gli aveva comunicato: la mia grazia ti basta. Ma prova durissima per lei. La mia grazia ti basta. Se questa non è la grazia di Dio in noi, come possiamo chiamarla? La grazia di Dio in noi cambia i nostri rapporti con Dio stesso, cambia i nostri rapporti con i fratelli, con le sorelle in Cristo, cambia i nostri rapporti in famiglia, cambia i nostri rapporti nella società. È bella questa grazia di Dio in noi, e anche nella prova, e anche nella difficoltà, possiamo dire con l'Apostolo Paolo e con Fanny, molto più vicino a noi nel tempo e anche forse come vicinanza spirituale, la mia grazia ti basta. Quando è stata l'ultima volta, cara sorella, caro fratello, che di fronte ad un problema quasi insormontabile della tua vita hai detto, la mia grazia ti basta? E veniamo velocemente al terzo e ultimo punto, il terzo aspetto in cui si vede, è scritta e menzionata la grazia nel Nuovo Testamento. Grazia di Dio per noi, salvezza. Grazia di Dio in noi, santificazione. Grazia di Dio attraverso di noi, il servizio. Guardate che cosa scrive l'Apostolo Paolo. Prima vi ho letto la prima parte di quel versetto in Prima Corinzi 15:10. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Cosa stava dicendo l'Apostolo Paolo? Che la grazia in lui stava manifestando l'esercizio dei doni spirituali che il Signore gli aveva conferito. Volete un esempio ancora più chiaro di questo? Nella sua sintesi intorno ai doni, l'Apostolo Pietro scrive, 1 Pietro 4:10, come buoni amministratori, attenzione, non come proprietari, ma come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il carisma. Il carisma include la parola grazia, che è charis in greco. Carisma che ha ricevuto lo mette al servizio degli altri. Se uno parla, se uno ha un dono di parola, se uno ha un dono di servizio. Bellissimo questo brano, due versetti in cui Pietro ci parla della grazia che Dio manifesta attraverso di noi. E ci dice delle cose molto interessanti. Un commentino veloce su due o tre di questi termini. Intanto siamo amministratori. Il Signore ha dato a te, ad ognuno di noi, almeno un dono spirituale. Io devo essere amministratore. E l'amministratore quali caratteristiche deve avere? Deve essere fedele e deve far rendere. Se io do alla mia banca 10 euro, mi aspetto che alla fine dell'anno ci sia 10 euro e qualche centesimo, ma Mario mi dice che è al contrario, ci saranno 9, vabbè, questo è il discorso che fa la banca, ma se io sono un amministratore dei doni o del dono che Dio mi ha dato, qualcuno di noi ha più di un dono, io devo farlo fruttare e devo essere fedele. Ma poi c'è questa parola svariata, grazia, una parola molto interessante, si trova solo 2 volte nella scrittura. Si trova qua e si trova in Genesi, quando si parla del vestito multicolore di cui Giuseppe era stato vestito. E i suoi fratelli che già non lo potevano vedere, perché questo tale è un sognatore, dice, i nostri genitori dovranno un giorno inchinarsi, noi stessi dovremmo inchinarci, e per di più a questo vestito, sapete chi portava questo vestito? Corrisponderebbe oggi ai colletti bianchi, cioè a chi non faceva un lavoro pratico, diremmo un lavoro d'ufficio oggi, no? Giusto per fare un paragone. Per cui lo vedono arrivare da lontano con questo vestito multicolore. L'odio aumenta. E se non ricordate la storia, ma la ricordate senz'altro, potrete leggere o rileggere gli ultimi capitoli del libro della Genesi. Qui c'è la stessa parola, multicolore. La grazia di Dio è multicolore, un po' come il disco di Newton, un po' come i colori dell'iride, che sono tanti. Ma quando qualcuno di noi era in tenera età, faceva quel gioco, magari io l'ho imparato dalla mia maestra, a un certo punto la maestra arriva e dice un giorno, bambini portate un bel pezzo di cartone bianco e poi faremo un bel gioco. E l'abbiamo fatto il giorno dopo, ci ha aiutato a disegnare degli spicchi e poi un forellino in mezzo con i colori dell'iride, per farla breve, le nostre madri, per carità, hanno dovuto dare il coperchio della scatola di scarpe, allora non c'erano tutti gli scaffali che ci sono oggi, parlo dell'altro secolo per quelli più giovani. E poi il gioco era che tutti questi vari colori dell'iride, mezzo la matita, lo facevi girare, era biancastro o bianco, se preferite. Noi, care sorelle, cari fratelli, siamo come questi colori, siamo amministratori della svariata grazia di Dio. Ed è attraverso questa svariata grazia di Dio che in una chiesa locale c'è un evangelista, o forse più di uno, faccio solo un esempio, c'è un insegnante della parola, c'è un pastore dottore, ma c'è anche chi ha un dono a carattere pratico. C'è chi ha dei doni molto interessanti, meno, come dire, visibili, ma molto importanti agli occhi di Dio, perché siamo tutti importanti agli occhi di Dio. E nell'insieme noi siamo come questo disco. Siamo come un'orchestra, se preferite un'altra immagine, dove c'è il pianista, laddove c'è, no? Non per tutte le composizioni musicali, c'è il piano, il pianista che suona, ma c'è il primo violino e c'è anche quello che sta in alto, uomo o donna, che suona il triangolo, insignificante diremmo, ma il suo peso ha la sua importanza. Che ruolo hai nell'ambito della chiesa locale? Tu fai parte, tu sei uno spicchio di quella svariata grazia di Dio. Converrete con me che multum in parvo era un'espressione latina molto appropriata per questa parola, perché in questa parola c'è molto, la parola grazia, c'è molto in poco. C'è la grazia di Dio per noi, la salvezza, c'è la grazia di Dio in noi, la santificazione e c'è la grazia di Dio attraverso di noi, il servizio. Cosa faremo? Come utilizzeremo questo messaggio andando nelle nostre case? La mia preghiera al Signore è che Lui continui a farci riflettere, in primo luogo a farci prorompere in un grido di lode e di adorazione: grazie Signore per la Tua grazia. In secondo luogo, chiedendo al Signore: Signore, dammi proprio la grazia di crescere giorno dopo giorno nella santificazione. E in terzo luogo, Signore, dammi la grazia di essere costantemente al Tuo servizio e nell'ambito della Chiesa locale. Questa è la mia conclusione. Qual è la tua, o quale sarà la tua? Che il Signore possa farci riflettere, e ringraziamo veramente tanto il Signore per la Sua grazia. Preghiamo. Ti ringraziamo, buon Padre Celeste, per il grande privilegio che ci hai dato di essere qui presenti questa mattina, alla Tua presenza, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre debolezze. Ma grazie perché abbiamo ricordato ancora una volta, partecipando a questi simboli, la Tua grazia infinita nei nostri confronti. E adesso ti prego, insieme alle mie sorelle e ai miei fratelli, ti preghiamo tutti insieme che questa Tua grazia possa accompagnarci fino alla Tua chiamata, fino al Tuo ritorno, che possiamo crescere nella santificazione, che possiamo lavorare per Te usando i doni della Tua svariata grazia e per la sola Tua gloria. Buon Padre Celeste, sono certo, sono sicuro che Tu ascolterai questa preghiera, perché secondo la Tua volontà e secondo quanto è scritto nella Tua parola, e la presento a Te nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.